Ciao a tutte e a tutti ed eccoci con il 10° podcast di Periferica. Continuiamo a intervistare i protagonisti del panorama editoriale indipendente italiano e torniamo a chiacchierare con un autore.
Oggi siamo qui con Roberto Camurri. Ciao Roberto.
Ciao a tutti.
Autore di A misura d'uomo, uscito per NN a questo punto nel 2018.
Esattamente, gennaio 2018.
Perfetto.
Tra l'altro abbiamo letto A misura d'uomo con il nostro gruppo di lettura e ne abbiamo parlato con Roberto a settembre dello scorso anno con una videochiamata su Skype, quindi forse siamo dei pionieri.
Visti i tempi.
Esattamente, infatti guarda, non mi era mica piaciuto di tanto perché avrei preferito essere lì, però alla fine abbiamo precorso ciò che sarebbe successo. In qualche modo sfortunatamente, perché comunque è stata una bellissima esperienza e è stato anche molto interessante, perché altro a distanza così non avere il contatto con la gente, vedere tutto strano, però secondo me è stato bello.
No, è stato molto bello. E allora, la prima domanda che volevamo farti è appunto come è nato A misura d'uomo.
A misura d'uomo nasce innanzitutto come in qualche modo uno sfogo mio, perché a un certo punto io mi sono reso conto che avevo bisogno che mia figlia avesse un papà felice e siccome quando avevo 8 anni io mi è capitato questa cosa, che ero in terza elementare e c'era questo supplente che ci aveva detto di fare un tema, si dice, a piacere, e io avevo iniziato a scrivere, e poi quando questa qua è suonata la campanella e mi ha strappato il foglio dicendomi io vado a casa, ci sono proprio rimasto malissimo, perché quasi un male fisico e me lo ricordo tuttora. E quindi praticamente avevo mia figlia che stava giocando sul pavimento e ho detto lei si merita un papà felice, e volevo cercare in qualche modo di riscoprire quella felicità che avevo provato scrivendo quando ero bambino, no? Quindi ho iniziato a fare il corso di scrittura per appunto risintonizzarmi con quel bambino lì, ed è successa una cosa strana, che quando ho cercato e ho capito che copiando i miei vari miti non avrei scritto solamente schifette, sono in qualche modo riuscito a trovare che questi miti qua ce li avevo non più sulle spalle, ma uno di fianco all'altro, di fianco a me, ed è capitato che ho scritto quello che poi sarebbe diventato il primo racconto di A misura d'uomo, ed è stata la prima volta che mi sono detto bravo da solo nella mia vita, no? E quello è stato un qualcosa di, anche quello me lo ricorderò abbastanza spesso. È durato poco, perché dopo poi sono tornato a essere ipercritico, però è stata proprio una bella sensazione. E quindi A misura d'uomo nasce come una raccolta appunto di racconti, che poi è stato letto in casa editrice, e nelle varie riletture mi sono reso conto, anche grazie al fatto che in casa editrice hanno fatto un lavoro secondo me molto bello, perché mi hanno tirato su, come se io fossi stato troppo dentro alla storia, no? E alle storie che volevo raccontare, loro mi avessero alzato la testa dicendo Roberto, guarda che più avanti c'è un altro mondo, no? E quindi poi mi sono reso conto che in qualche modo i personaggi nei vari racconti tornavano, e quindi ho fatto diventare questi racconti poi una storia che appunto avesse come protagonista Davide, Valerio e Anela, più o meno.
Beh, visto che ne hai parlato tu del tuo editore, oltre a dire che hai un romanzo in uscita in teoria sempre con lo stesso editore.
Sì, esatto.
Volevamo anche sapere come era iniziato il rapporto con l'editore che è NN.
Sì, allora, eravamo alla fiera più liberi, si dice così, a Roma.
Sì.
Perché non mi ricordo mai, ho sempre paura di sbagliare, no? Ed era una giornata veramente molto brutta, no? E ero lì con un mio amico, questo mio amico qua mi fa, dai, facciamo una cosa, proviamo ad andare a conoscere i ragazzi di NN, perché io nasco fan della casa editrice, e infatti vengo da Fabbrico, che poi dove è ambientato il libro, e l'entusiasmo non è consentito, no? Quindi quando io poi avevo iniziato a scrivere, avevo iniziato ad avere qualche racconto da parte, mi è iniziato a frullare nella testa la possibilità di pubblicarli, no? Questi racconti. Quindi solamente sotto la doccia mi concedevo il lusso di poter dire ma che figata sarebbe se me li pubblicasse NN. perché proprio nasco fan dall'inizio, con Aruf, con Poissant e tutti i vari autori che sono usciti da Offil. E quindi a un certo punto questo mio amico poi fa: dai, andiamo a conoscere quelli di NN. Io sono andato là parlando così: ma tu scrivi, tu non scrivi? Sì, scrivo, mandaci. Ho mandato i racconti e è stato un amore, un colpo di fulmine, diciamo, ecco.
Appunto, hai nominato Fabbrico e quindi volevamo chiederti se ci vuoi parlare dei luoghi di A Misura d'Uomo.
Sì, allora, io penso che se abiti a Fabbrico e scrivi qualcosa non puoi non ambientarlo a Fabbrico, perché in qualche modo noi siamo il paese un po' più sfortunato che c'è in mezzo alla questa via lunghissima che collega tutti gli altri paesi che abbiamo d'attorno. E come, per esempio, tipo noi quando eravamo ragazzi, che andavamo negli altri paesi a bere qualcosa, così ci provavamo con le ragazze e le ci chiedevano: ma voi da dove arrivate? E noi dicevamo che eravamo di Fabbrico e loro ci rispondevano: ci dispiace per voi che venite da Fabbrico, no? Però questa cosa qua, che eravamo più bistrattati, no, nella zona, ci ha reso orgogliosi in una maniera del tutto irrazionale e incomprensibile, tant'è che io ho tatuato sul polso il codice d'avviamento postale di Fabbrico e un mio amico ha sul petto tatuato Made in Fabreg, che sarebbe Fabbrico in dialetto. E soprattutto poi noi rifiutavamo quest'idea di essere appunto parte di quella comunità che un po' ci schifava, no? Ed eravamo convinti di essere stati colonizzati in una storia alternativa dagli Stati Uniti, quindi tipo alla festa della birra avevamo scritto Welcome to Fabbrico, Welcome to Texas, e quindi pensavamo di essere province del Texas. E allora da lì, in qualche modo, poi anche guardando tutti i film western, li guardavo con mio padre e pensavo: ma sono uguali a Fabbrico, solo che noi non abbiamo le pistole, no? E allora è un legame talmente tanto forte che secondo me andava scritto ed era in, come posso dire, non è stato neanche un lavoro razionale, no? Io proprio ho iniziato a scrivere ambientandolo lì perché era proprio dentro di me. Poi, rendendomi conto, e a posteriori, una volta finito, una volta ormai che sono passati 2 anni e anche prima, mi sono reso conto che è come se io avessi scritto la lettera d'amore, no, al mio paese, e sono riuscito a farlo probabilmente perché sono ormai quasi 15 anni che abito via da Fabbrico, abito a Parma, no? E come quelle storie d'amore che ti segnano tantissimo e riesci a vederle con la giusta malinconia, la giusta empatia, e senza giudicare, senza incolpare l'altro, solamente dopo tanti anni che non ci stai più con quella persona lì, no? Mm-hmm. E quindi praticamente mi sono poi reso conto che A Misura d'Uomo è anche un po' la mia lettera d'amore a Fabbrico, ecco. E il libro nuovo è comunque ambientato a Fabbrico, quindi non sono ancora pronto per abbandonarlo, ecco.
Ok.
Quindi sta diventando la tua alt come per Aruf, però Fabbrico esiste.
Esatto, Fabbrico esiste e lotta insieme a noi, ecco.
Meno male. E riguardo a questo, ovviamente Fabbrico è una parte autobiografica, quindi, di questo romanzo. Come in tanti scritti di tanti autori, c'è sempre qualcosa di autobiografico. Oltre a Fabbrico c'è altro di autobiografico? Non voglio sapere cosa di preciso, ma se c'è qualcos'altro di autobiografico in questo romanzo.
Allora, guarda, io mi sono... Allora, i personaggi, nessuno è costruito su persone reali, no? Quindi non esiste un Davide, non esiste un Valerio, non esiste un Mario. Però anche perché fondamentalmente io mi sono reso conto che a me interessava andare più che altro a comunicare, no, un certo tipo di emozione, più che di che si viene a creare fra due persone, no? Perché poi alla fine sono tutti capitoli del libro che alla fine in qualche modo inchiodano queste due persone a guardarsi in faccia e a capire che cosa sta succedendo, no? E quindi è come se io a un certo punto avessi in mente l'emozione che volevo andare a provare, a far provare a chi avrebbe letto il libro, e partivo da episodi in qualche modo autobiografici. Tipo, ti faccio un esempio, c'è un capitolo che si chiama Ghiaccio.
Sì.
E io facevo fatica perché Paolo e mi stava veramente molto antipatico, no? E come, e una delle poche cose che ho fatto di testa scrivendo A misura d'uomo era quella che io non volevo giudicare nessuno, no? Dei personaggi, e quindi non riuscivo a trovare il modo per portare alla fine quel racconto lì, quel capitolo lì, no? E quindi mi è venuto in mente, non so neanche quando, non so neanche perché, di quella volta che ho camminato sul canale che c'è di fianco a casa nostra, che era ghiacciato, sicurissimo che non si sarebbe mai spezzato il ghiaccio, e invece purtroppo e quindi poi partivo da lì, no? E da quell'episodio che mi è realmente successo ci vado a costruire tutta poi la storia attorno, no? Cercando di capire come, che conseguenze potesse avere quel gesto lì, quell'episodio lì sulla vita di Paolo, no? E poi da lì in che modo abbia influito sulla sua personalità, no? E quindi poi da lì ho trovato l'umanità di Paolo che mi serviva, no? Per finire il libro, oppure tipo la bici che si sveglia e apre le finestre, è mia nonna che si apre, che si sveglia e apre le finestre come prima cosa che fa, no? E quindi parto proprio da esempi di vita che mi sono capitati e poi ci costruisco attorno tutto il resto, che è quasi tutto inventato.
Tra l'altro il romanzo ha un titolo molto bello, A misura d'uomo. Come è nato il titolo?
Ecco, anche lì c'è un aneddoto un po' buffo, nel senso che a un certo punto mi chiamano, come anche la copertina, che a un certo punto, perché guarda, è stato io quando è uscito il libro ho smesso di aver vergogna a usare la parola magia, no? Perché sono successe proprio cose magiche attorno al libro. E praticamente io mi avevano chiamato a questa riunione, io ero partito e poi arrivo al titolo dicendo adesso vado là a Milano e gli faccio vedere io chi sono i fabbricesi, no? Quindi mi impongo e faccio mettere una foto di fabbrica in copertina. Quindi poi salgo le scale della metropolitana e incontro l'Eugenia e la Serena che escono dal bar e casualmente, e loro mi corrono incontro dicendomi abbiamo la copertina, vedete dove è, no. Poi mi portano in casa editrice, mi fanno vedere il computer, mi viene una spanna di pelle d'oca e dico sì, effettivamente la copertina è questa perché è perfetta per me. E, però siccome sono poi molto gentili, hanno messo la foto di fabbrico che avevo in mente all'interno del libro. E invece per il titolo, io da buone, no, esordiente, quasi un po', posso dire, presuntuoso, avevo fatto un titolo altisonante che non ho rivelato in questi 2 anni e non rivelerò nemmeno ora.
Peccato.
Esattamente. E praticamente mi avevano anche lì chiamato a questa riunione e vedevo che dovevano dirmi qualcosa. Ma che non capivo cosa, no? Come se stessero cercando le parole giuste per dirmelo, no? E a un certo punto la Serena fa: no, perché guarda Roberto, tu ti devi rendere conto che a un certo punto tu hai questo libro qua, è un libro che comunque tu hai scritto, ma è un libro a misura d'uomo, no? E anche lì, sempre la mia solita spanna di pelle d'oca, ho detto: questo è il titolo. E quindi poi da lì A misura d'uomo.
Infatti funziona molto bene.
Sì, no, ma infatti ti dico, sono quelle casualità che succedono che ti fanno capire che c'è qualcosa di proprio di magico davvero, e non riesco a trovare un'altra parola.
Ora, una domanda che torna alla questione dei racconti, cioè ci sono tantissimi aspiranti scrittori, mettiamola così, che scrivono racconti tendenzialmente, in generale, sto un po' generalizzando. Nel tuo caso, per esempio, tu avevi dei racconti che ti sei reso conto che potessero diventare quello che chiamiamo un romanzo in racconti, o è stato un processo diverso da questo?
No, allora, questo infatti ci tengo perché è capitato che in qualche modo venissi forse frainteso. Perché non era tanto il fatto che fossero racconti e dovessero diventare un romanzo, perché come la leggenda narra i racconti non vendono e quindi dobbiamo far diventare tutti i racconti dei romanzi, eccetera eccetera eccetera. E nel mio caso è stato proprio che io non ho eliminato neanche forse uno dei racconti che avevo proposto, che non c'entrava niente con la storia, no? Cioè tutti i racconti con cui io mi sono presentato in casa editrice sono finiti nella misura d'uomo. Uh-huh. E quindi non era era proprio che veniva fuori la storia, no? E avevo già scritto questa storia dai racconti, no? E quindi non è proprio un discorso di mezzo, ecco, non è, certo. è meglio un romanzo dei racconti. Esatto, no, assolutamente. E, tant'è che poi io non vedo l'ora di poter pubblicare una raccolta di racconti, appunto, perché faccio anche meno fatica, ci manca meno a scriverli. che invece no, il secondo è un romanzo, perché c'è già una testa, un testo, una storia che ho fatto venire fuori. E, no, quindi proprio, cioè io qui secondo me, a livello personale, in questo momento storico che stiamo vivendo, almeno pre-quarantena, c'è una rivalsa in qualche modo, no, dei racconti, e questa leggenda viene comunque scretolata, tipo anche appunto prima citavo Poison di NN, che è una raccolta di racconti, ed è uscita appunto l'anno di esordio, 5 anni fa, di NN, no? E quindi proprio non credo che ci sia più questa puzza sotto il naso nei confronti dei racconti. E quindi se qualcuno vuole scrivere racconti, che scriva racconti, che adesso è...
Si può fare.
Si può fare, sì, sì, sì.
Ma invece com'è stato confrontarti con i lettori alle varie presentazioni o comunque eventi legati al libro?
Ecco, lì è stato dura, nel senso che io in qualche modo sono sempre stato abituato, c'erano i miei amici che mi prendevano in giro perché dicevano che sembravo sempre quello che capitava per caso alle feste, no? E che stavo nell'angolino e mi piace mettermi nell'angolino a guardare quello che succede, no? E quindi poi passare da quello che stava dall'altra parte, no? In modo che la gente che stesse lì ad ascoltarlo. Ed era stato qualcosa di strano, molto bello, perché molto bello. E poi soprattutto l'ho letta in un qualche modo che fosse il mio essere lì per in qualche modo ringraziare, no, la gente che era venuta, e soprattutto anche i lettori che hanno fatto diventare, che hanno fatto dare ristampa al romanzo il giorno dell'uscita, no? E è stato davvero un modo per ringraziare. Poi soprattutto, avendo fatto un centinaio di presentazioni, è stato anche un modo per vedere l'Italia, perché io non ero mai uscito dall'Emilia Romagna e quindi ne ho approfittato per vedere posti che non avevo idea. Tipo Vicenza, io non ci avrei mai commesso neanche un soldo che fosse bella Vicenza, cioè Vicenza per me era veramente molto brutta, invece poi arrivo a Vicenza e dico cacchio, molto bello. Con mia moglie che mi maledice perché io non la porto mai in giro da nessuna parte, e quindi quando tornavo a casa gli dicevo è bellissima quella città, e dicevo, ecco. E quindi sì, è stato proprio uno scambio, anche poi soprattutto per il tipo di libro che ho scritto, che ci sono un sacco di vuoti, un sacco di cose non dette, e lascio molto spazio all'interpretazione di chi legge. È stato proprio anche bello e gratificante ricevere anche le opinioni, no, dei lettori, e soprattutto anche scoprire che in qualche modo Fabbrico è un paradigma di... paradigma non so se sia la parola giusta, non lo so, però è la visione di un'Italia che è comunque piccole comunità, no? Perché tipo anche in città ti costruisci il tuo quartiere, ti costruisci la tua rete, no? E che è una rete piccolina che ti tiene in qualche modo al sicuro, e soprattutto oggi secondo me coltivare il senso di comunità, il fatto che siamo insieme, leggevo l'altro giorno che adesso iniziano a uscire questi futuri possibili dopo quarantena in cui verranno aumentate le diseguaglianze sociali, ed è un qualcosa che secondo me dobbiamo iniziare a oggi a tenere a mente, perché è un rischio che secondo me non possiamo correre, perché dobbiamo stare tutti insieme e tutti uniti a uscire da questa cosa, no? E, scusate, non volevo fare questa divagazione.
No, assolutamente.
No, però davvero, per me il senso di comunità, il senso di paese, il senso di anche di silenzi, no, con cui si cresce, di difficoltà nell'interpretare chi ci ha cresciuto, gli amici che abbiamo di fianco, no, è stato veramente molto gratificante riuscire a scambiare opinioni su questo tipo di cose, no, perché poi fondamentalmente io scrivo per spiegare a me stesso, perché mi piace scrivere ponendomi domande senza mai darmi risposte, no? Infatti non so mai come riuscire a finire, perché non riesco mai a arrivare a un punto. in qualche modo è quello, no? E capire che c'è tanta gente che si fa le stesse domande, che si fa in qualche modo è sperduto come protagonista. protagonisti del libro, no? E nonostante questo si sveglia la mattina, fa le cose che deve fare. È stato anche commovente per me in qualche modo, no? Essere riuscito a intercettare quel tipo di bisogno che veniva fuori poi durante le presentazioni, ecco.
Ora, visto che scrivi, volevamo anche sapere se hai dei consigli da dare a giovani autori, autrici, aspiranti tali.
Di scrittura, dici?
Sì.
Allora, io guarda, ti dico, non lo so. Nel senso che secondo me, alla fine, fondamentalmente, è un qualcosa talmente tanto personale che è giusto che ognuno trovi il proprio metodo, no?
Certo.
Perché poi per come scrivo io, no? Che magari vado a toccare cose che in qualche modo mi emozionano e mi fanno stare un po' scomodo, no? E quindi secondo me, oltre a quello, anche dovere in qualche modo cambiare le mie abitudini, il mio modo per andare a scrivere, non lo so. E quindi secondo me è giusto che ognuno trovi il suo, trovi. E poi alla fine fondamentalmente uno se ne accorge, perché tipo ad esempio io sono uno che non mi scrivo niente, e questo contraddice quello che ho appena detto, perché una volta ho letto Stephen King che diceva: io non mi appunto niente perché se mi viene un'idea di notte e il giorno dopo quando mi sveglio me la sono dimenticato, vuol dire che non era una buona idea, no? E se invece me la ricordo anche la mattina dopo, era un'idea che ci stava. E quindi io faccio più o meno così, e me la tengo lì nella testa finché a un certo punto non capisco il modo in cui riesco a trovare lo snodo, no? Per farla partire. E quindi me la macino, perché poi diventa, questo credo di sì, un qualcosa a cui non smetto mai di pensare, anche se sembra che tu stia pensando ad altro, però alla fine questo qua gira, e quando poi trovi, quindi almeno io trovo la chiave per buttarla giù sulla pagina, poi mi viene giù quasi di getto, no? Cioè non sono uno che si mette lì tutte le mattine, dalla tal ora alla tal ora a scrivere, però ci penso in continuazione, questo sì.
Ora la domandona che stiamo facendo a tutte le persone che intervistiamo, cioè: che cos'è per te la lettura?
Questa è una bella domandona, perché sono quelle domande che io faccio fatica, nel senso che secondo me è tipo: cos'è la lettura? È paragonabile a, cioè, cosa provi quando leggi? È paragonabile per me a cosa provi nei confronti di tua moglie, cosa provi nei confronti di tua figlia, cioè, hai capito?
Sì.
Perché è qualcosa di talmente tanto anche volatile, no? Che non riesci mica ad afferrarlo, perché ti fa arrabbiare, ti fa innamorare, ti fa anche innervosire, no? Io leggo dei libri che mi fanno veramente molto innervosire, però stai lì lo stesso, no? Perché comunque ti crea un qualcosa dentro, no? E quando riesci a trovare quella cosa lì, così come nei rapporti anche personali con le persone, vuol dire che c'è qualcosa di buono, qualcosa che di meritevole, no? E quindi per me la lettura è quello. La lettura per me è andare a toccare delle corde, cioè riuscire a intercettare qualcuno che vada a toccare delle corde che in qualche modo le persone più care a me riescono a toccare. Non so se mi sono spiegato
sì,
bene.
Sì.
Molto bene.
Chiaro, beh, la domanda è ovvio che ha delle risposte sempre molto complicate, mancherebbe altro, è una domanda troppo grande.
Sì, infatti sì, perché sono poi quelle cose qui impalpabili, no? E anche lì ognuno ha la propria risposta, no? Infatti io sono in teoria contrario alle campagne che fanno per favorire la lettura, no? Perché in qualche modo colpevolizzano forse, no, chi non legge,
e
invece no, perché forse fondamentalmente chi non legge non ha mai avuto la fortuna o le persone accanto che l'hanno instradata con il libro giusto, no? E quindi boh, non lo so, è davvero è qualcosa di talmente tanto intimo e personale la lettura che ci fa fatica a rispondere a una domanda del genere.
Proviamo per concludere a rincarare la dose e a contestualizzarla questa domanda. Cioè, come il valore che può avere la lettura in questo periodo in cui siamo chiusi in casa, e se per chiudere ci dai anche 3 consigli di lettura.
Ok, allora, io fondamentalmente Il consiglio che do in questo periodo in cui si sta chiusi in casa è di fare quello che ci va. e quindi se vi va di leggere, leggete, se non vi va di leggere, non leggete. L'importante poi è che non si vada a fare dei casini con la moglie, con la compagna, con i genitori, se siamo costati con i genitori, e quindi per la quiete familiare si fa quello che bisogna fare. Però in qualche modo forse la lettura è un qualcosa che innanzitutto ti fa apprezzare la lentezza delle giornate se sei da solo e diventano lunghe, no? Perché comunque ti sintonizzi a un ritmo che non è quello della serie TV, che non è quello del film, che non è quello delle due ore e poi si finisce, no? È un ritmo più lento che ti accompagna, no? Nella lentezza della solitudine forse di queste quarantene, no? E quindi secondo me la lettura è bello per quello, e poi soprattutto anche perché è un qualcosa di attivo, no? E quindi fondamentalmente ti immagini personaggi, ti immagini le situazioni e ti tiene la mente allenata a cercare di mettersi, come dicevo prima, no? Nei punti di vista differenti, coinvolgendoti forse maggiormente rispetto a uno strumento diverso come può essere appunto un film o la serie TV. Anche se devo dire che fondamentalmente abitando con una bambina di 9 anni la cosa che mi manca di più di questa quarantena è giocare alla PlayStation, però questo è un altro capitolo. Però sì, secondo me la lettura è proprio quella roba lì, no? Che ti fa apprezzare la lentezza. E soprattutto ti fa entrare in empatia maggiormente con le persone con cui poi un giorno dovremo riavere a che fare, no? E anche perché forse questo è un problema, no? Che diamo tutto per scontato, ma forse non è così. Il fatto che comunque dovremmo riappropriarci di una socialità. E questa socialità riguarda anche la nostra capacità di metterci nei panni degli altri, no? E sì, non ci siamo, cioè non è solamente il nostro diritto riappropriarci della nostra socialità, ma anche gli altri si devono riappropriare della loro, no? E quindi capire e trovare i punti in comune, la lettura secondo me serve. E, 3 consigli mi avete chiesto?
Sì.
Guarda, se li ho qua davanti, esattamente. Allora, io volevo consigliare Anna versus l'albero, è uno scrittore che è scritto veramente molto difficile, non so come si pronuncia, di Codice Edizioni. È un libro cortino, saranno tipo 120 pagine, però per me è la lettura più bella di quest'anno, senza proprio, cioè, ma per distacco. E l'autore è Leland de la Durantaye.
Okay.
Quindi Codice Edizioni, Anna versus l'albero. Poi sempre il mio grandissimo Stephen King con Pet Sematary, che per me è il romanzo definitivo sulla dipendenza. E poi Giocando in casa di NN, uno dei due libri di James Bean Ward, Salvare le ossa, che per me è personalmente il mio preferito, ma anche l'altro è proprio molto bello. E lei secondo me fra 20 anni ne sentiremo parlare, come oggi parliamo di Steinbeck, perché per me è una grandissima. Basta, no?
Sì. 3.
Siamo a 3. Ok.
Bene, perfetto, Roberto. Noi ci fermiamo qui. Grazie mille per questa chiacchierata.
Grazie a voi, spero di non aver parlato troppo.
No,
assolutamente,
no.
Anzi.
E speriamo di vedere presto il tuo libro in libreria.
Lo spero anch'io, soprattutto perché vuol dire che tutto questo è finito, certo. Esatto. È la cosa più importante.
E poi magari un giorno riusciremo anche a incontrarci, chissà.
Guarda, non vedo l'ora e vengo anche se non mi invitate, mi presenterò lì a un certo punto e inventerò una presentazione sul momento.
Perfetto.
Bellissimo. Bene, grazie ancora, ciao Roberto.
Grazie a voi ragazzi, ciao.
Ciao. Allora, noi ringraziamo ancora tanto Roberto Camurri per aver parlato con noi del suo romanzo A misura d'uomo e di tante altre cose. Ringraziamo tutte e tutti voi che ci ascoltate e ci diamo appuntamento col prossimo podcast.